E come vi abbiamo annunciato in sommario, siamo in collegamento con Walter, che è un fonico, appunto, un lavoratore dello spettacolo, a cui diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Piacere, eccomi qua, piacere a tutti. Walter,
eccoci.
Roncaglia.
Buonasera, Walter.
Eccomi qua.
Allora,
professione metalmeccanico, non sono mica un fonico.
Ah, ok, metalmeccanico dello spettacolo, potremmo dire.
Metalmeccanico dello spettacolo, a volte anche pulizie interno regie.
Ok. Va bene, dunque volevamo un attimo informare le nostre radioascoltatrici, radioascoltatori e radioascoltatrici sulle novità, appunto, che investono un po' l'ambito del settore cultura e spettacolo, perché ne abbiamo parlato, come diceva anche Benny prima, per lo più in periodo pandemico, in cui c'era stato un po', diciamo, il grosso delle mobilitazioni, ma che poi noi, appunto, ovviamente avevamo seguito con molta attenzione il fenomeno in quanto nuovo nonché interessante, e appunto la lotta e le rivendicazioni sono andate avanti, e c'era stata appunto una proposta di legge scritta proprio di pugno da parte di chi lavora in questo settore, e non appunto dai vari rappresentanti o appunto presunti tali, diciamo, di categoria. E però, appunto, come sappiamo, ovviamente la proposta esattamente così come era stata scritta non è stata presentata, ma c'erano altre due proposte di legge che erano, diciamo, che erano le più papabili, insomma, che potessero passare. E era passata una delle due, però non era stato, come dire, previsto una delle parti fondamentali di queste rivendicazioni, che le richieste, appunto, dei lavoratori di questo settore molto ampio, e ovvero quello del riconoscimento dell'indennizzo di discontinuità, diciamo, insomma.
Sì, o reddito di discontinuità,
esatto.
O di continuità.
E il 4 maggio invece c'è stata una novità a riguardo. Vuoi raccontarci un po' cosa è successo e come si è arrivati a questo parziale risultato?
Sì, allora, innanzitutto la legge scritta dal basso dai lavoratori dello spettacolo, che è nata dai movimenti auto-organizzati, era, diciamo, una bozza di riforma, una proposta che i movimenti, che hanno anche fatto occupazioni durante le fasi più calde delle mobilitazioni, hanno scritto in maniera proprio democratica, coinvolgendo i lavoratori. Poi il governo ha preso tantissime altre proposte di legge, appunto, proveniente da varie fonti, anche politiche, anche di partiti, e si era leggermente dimenticato di tenere conto della voce di quelli che sono sui palchi a tirare i cavi, quelli che sono in regia a muovere le manopoline. Si era dimenticato, oppure quelli che sono sul palco a cantare o a fare delle recite di attori. Quindi tutti noi. Quindi fortunatamente siamo riusciti a organizzarci, a coordinarci. Abbiamo, diciamo, riunito diversi movimenti sotto, diciamo, una chat, semplicemente per parlarci. Facciamo delle assemblee e dal coordinamento settembre siamo riusciti più o meno a spingere questa, appunto, forma di indennizzo, che a gran voce durante le mobilitazioni più calde, dei periodi più caldi, è stata chiesta. Quindi il governo ha prodotto una legge delega che però non teneva conto della nostra voce. Producendo questa legge delega aveva prodotto una cosa che si chiamava SET, che era una misura di emergenza, non era il reddito di continuità, che è una misura strutturale.
Certo.
Abbiamo spinto parecchio, appunto, per far sì che essa diventasse una misura strutturale chiamata reddito di discontinuità, che è una forma di, chiamiamolo, sussidio, dove i lavoratori dello spettacolo, quindi maestranze e artisti, possono ricevere un sussidio se hanno determinati requisiti, principalmente che l'anno prima abbiano fatto 30 giornate di lavoro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel mondo dello spettacolo, che ancora oggi, soprattutto nel sud Italia e nelle isole, è devastato dal lavoro nero, questo reddito di continuità te lo fa uscire fuori il lavoro nero, e dovrebbe farne uscire parecchio. Questo era il punto forte anche di questo reddito.
Okay.
Però
quindi anche diciamo uno strumento per arrivare poi a rilevare anche delle situazioni appunto così critiche.
Assolutamente.
Quindi anche questo è un fattore interessante a cui non avevamo effettivamente pensato.
Perché se il singolo lavoratore è incentivato a lavorare in bianco, e quando lo chiamano a lavorare gli dice o mi fate un contratto o non vengo, perché io devo accumulare almeno un tot di anzianità, di contributi quest'anno, perché l'anno prossimo, nei periodi in cui sicuramente non potrò lavorare, lo Stato mi dà due soldi per andare a fare la spesa. Non stiamo parlando che diventiamo ricchi, per andare a fare la spesa.
Certo, e tra l'altro, ricordiamo che non è una cosa che è totalmente nuova, anzi, nel senso è la normalità, per esempio in Francia, no? Questo scenario mi sembra anche in Belgio.
In Francia, no.
Adesso magari non sarai uguale di sicuro a quella che
sta applicata. In diversi paesi europei è riconosciuta l'intermittence tipo francese, in diversi paesi europei è riconosciuta. Ma infatti, tra virgolette, il nostro lavoro che abbiamo fatto per costruire il reddito nostro è anche si ispira a quei paesi in cui loro ce l'hanno già il riconoscimento della discontinuità. Perché se lo Stato fa una riforma del genere, dichiara proprio a gran voce, dopo che durante la pandemia non sapeva neanche dell'esistenza dei lavoratori dello spettacolo, dichiara che siamo a tutti gli effetti dei lavoratori discontinui, quindi lavoriamo in un ambito molto particolare, perché non ci vengono pagati, per dire, le giornate di prova, le giornate in cui studiamo per ricordarci i testi delle canzoni, le giornate in cui impariamo ad usare un mixer audio o luci. Tutte queste cose non vengono riconosciute nel nostro mestiere, sono cose che ti fai a casa tu da solo se hai un amico che ha comprato il mixer. Adesso invece almeno lo Stato ti dice, ti do la possibilità di non morire di fame nei momenti in cui tu ti formi per andare a fare poi il tuo lavoro. Dunque, a che punto siamo però? Fondamentalmente la legge è passata alla Commissione Cultura e Commissione Lavoro. Quello che devono trovare però adesso sono le coperture economiche. Perché qual è stata la fregatura iniziale? Che prima ci hanno detto, per il SET, che era una misura di emergenza, vi stanziamo 40 milioni. Gli è stato detto, non bastano 40 milioni di euro, ne servono 200, e di tutta risposta ci hanno tolto anche quei 200, quei 40. Il giorno dopo hanno stanziato 13 miliardi per la difesa. Qui dobbiamo capire un attimino in che società vogliamo vivere, nel senso... Capisci? Cioè, non puoi dirmi non do una lira ai lavoratori dello spettacolo per non farli morire di fame se hanno bisogno, e invece per gli elicotteri, per le bombe, eccetera, eccetera, ce li abbiamo, li troviamo in un attimo, mettendo a posto dei dati su un foglio, perché alla fine hanno scostato il PIL, no? Li hanno presi dal PIL. E quindi è una scelta politica anche, cioè lo Stato deve decidere che tipo di... società vogliamo nel nostro paese, qualcosa che riconosca un po' più di diritti e tutele per i lavoratori, o uno Stato che va a sovvenzionare le guerre. Io certo. Spero che la decisione venga presa anche per aiutare i lavoratori. Questi fondi, diciamo, questa copertura economica è ancora da trovare, perché ora come ora siamo a... Io sono rimasto, questi soldi non ci sono.
Quindi diciamo devono che è un risultato... Sapere. Permettimi, formale, tra virgolette, nel senso che ancora...
Assolutamente, ma molto importante, perché...
No, certo, non volevo sminuirlo, però intendo dire comunque ancora manca la parte pratica per attuarlo, ecco.
Manca tutta la parte pratica, però quello che è successo è... Ve lo facciamo, diciamo, sto reddito, ve lo facciamo. E se c'è scritto ve lo facciamo, in qualche modo pratico lo devono fare. È chiaro, se stanziano poi... 40 milioni di euro non bastano, però non è che ne servono tanti di più. Se qualcuno dal Ministero delle Finanze mi telefona, glielo dico io dove trovarli questi soldi, se non li stanno trovando.
Certo.
Perché Fonte Pasquale Tridico, direttore dell'INPS, capo totale dell'INPS, nelle nostre casse contributive, che si chiama Cassa Ex Impals, ci sono attualmente circa 5 miliardi circa anzi ti do il dato preciso, 5,4 miliardi di euro. Suddetta cassa genera ogni anno 300 milioni di disavanzo. Vuol dire che c'è un po' di gente che versa contributi e pochissimi vanno in pensione. È lì che è il lavoro nero. Non è possibile. Non è possibile che in pochissimi vanno in pensione.
Un motivo c'è, ecco.
Un motivo c'è. Però la mia domanda è, ancora non ho ricevuto risposta, non so più a chi chiedere. Se qualcuno mi chiama, io rispondo. Perché non si possono usare i nostri soldi, dei nostri contributi che abbiamo versato in non so quanti anni di sudore, perché non si possono usare per finanziare il reddito di discontinuità? Spiegatemelo. Saranno su un conto corrente dell'INPS, saranno, vai dall'INPS e gli dici mi dai per quest'anno 200 milioni. E cacchio, c'hanno 5,4 miliardi.
Certo, come hai detto tu, si tratta di volontà politiche, insomma.
Volontà, cioè, politica, chiaro. Assolutamente, assolutamente. Il giochetto politico, sicuramente, c'è. Quindi diciamo, questa è la situazione attuale.
Ok.
E è uno dei temi in ballo, è la punta dell'iceberg. Il nostro settore è completamente da riformare. Potrebbe bastare una riforma, assolutamente sì, ma deve essere fatta bene. Per essere fatta bene dobbiamo decidere noi, movimenti auto-organizzati, dovete sentire la nostra voce. Perché io mi sono trovato davvero in situazioni da andare dai politici e dire ma con chi avete parlato fino adesso se non con noi? Perché qua mi sembra che avete ascoltato, il nostro è un settore molto frastagliato, avete ascoltato tantissime realtà imprenditoriali, tantissime realtà che ne so di imprenditoriali o commerciali.
Grosse fondazioni culturali.
Anche, ma a noi e Ocio, perché forse adesso non abbiamo ancora la forza, ma un giorno ce l'avremo, se magari i colleghi si svegliassero un attimo e capissero che il loro futuro se lo devono costruire loro, perché non glielo fa nessuno.
Ecco, facciamo un appello speciale qua dai microfoni di Blackout a tutti i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo di svegliarsi,
sì,
un attimo.
Svegliatevi, ricominciate a scendere in piazza perché l'avevate fatto. L'avevate fatto. Adesso avete ricominciato tutti a lavorare a condizioni peggiori di prima. Peggiori di prima. E ci siamo dimenticati che abbiamo passato 2 anni a piangere, a chiedere bonus. Qua non vogliamo bonus noi. Qua vogliamo che ci sistemate il settore dello spettacolo, che è diverso. Il settore dello spettacolo è marcio e io aggiungo una cosa. Prima o poi arriveremo ad avere la forza di scioperare. I lavoratori dello spettacolo non si rendono neanche conto del potere che hanno in mano, perché non hanno il culo parato dai sindacati, perché pochissimi sono sindacalizzati. E quindi uno a incrociare le braccia e scioperare si caga sotto, perché siamo quasi tutti freelance. Quasi tutti siamo freelance. E quindi se fai qualche stupidata, il giorno dopo non lavori più.
Sì, diciamo che appunto questa cosa qua, essendo, cioè vabbè, chi lavora nel settore lo sa, non c'è bisogno neanche che lo spieghiamo, ma in caso qualcuno all'ascolto, come dire, avesse dei dubbi a riguardo, effettivamente, come spiegava giustamente Walter, non essendoci quasi nessuna copertura sindacale, il ricatto è costante ed è la normalità, cioè non è come in altri casi che dici tu non è che puoi minacciarmi, e invece è abbastanza, io stesso appunto ho lavorato in questo settore ed è così, cioè ti dicono boh, se tu mi fai l'avvertenza, mi fai tirare fuori dei soldi che io in questo momento non ho nessuna voglia di tirare fuori, ti faccio terra bruciata attorno e non lavori più.
Noi dobbiamo iniziare a chiederci perché però i lavoratori sono sindacalizzati e non sono sindacalizzati. Perché i sindacati non è che hanno fatto tanto.
In questo settore ha maggior ragione, direi.
Cioè CGIL e CISL e UIL sono i firmatari del contratto nazionale. Andatevelo a leggere un attimo sul contratto nazionale. Cosa c'è scritto? C'è scritto che io dovrei lavorare a 70 euro al giorno. Io sono un fonico che lavora da 15 anni, 20 anni, lavoro da quando avevo 15 anni. Io non esco a 75 euro al giorno, no? Io non mi sveglio neanche la mattina a 75 euro al giorno. È un'altra la mia tariffa. Però grazie a quel contratto nazionale lì, sulla mia contribuzione INPS, c'è scritto che io guadagno 75 euro al giorno. Poi mi arriva il CUD alla fine dell'anno e vaglielo spiegare ad una banca che ho bisogno di un mutuo, vaglielo spiegare a quando devi andare a fare l'affitto e gli fai vedere il tuo CUD, se te lo danno sto mutuo e se te lo danno l'affitto.
Già.
È molto molto complicato, ed è il segreto di Pulcinella.
Sì,
si deve solo alzare qualcuno la mattina e dire: vi sistemo tutte queste cazzate che ho fatto per tutti questi anni e ti sistemo il settore. E le responsabilità ci sono, ci sono. Quando andremo a ridiscutere anche il contratto nazionale, spero che vengano fuori e spero che in quel tavolo non ci siano più solo CGL, CISL, UIL e rappresentanti di cooperative, ma che ci siano anche i sindacati di base, per esempio, tutti, e soprattutto che ci siano i movimenti auto-organizzati dei lavoratori dello spettacolo, perché siamo noi lo spettacolo e se lo dovete chiedere a noi come vogliamo la nostra vita, perché la nostra vita, io ho sempre vissuto in situazioni di merda, turni da 14 ore al giorno e non si dormiva la notte e facevo le doppie per riuscire a portare a casa uno stipendio degno, perché c'hai i mesi che devi lavorare 33 giorni al mese, 33, e poi i mesi che sei a casa a far la fame, quindi devi galoppare nei mesi che c'è tanto lavoro, ma quella non è vita. Poi muore la gente quando torna a casa perché si addormenta in macchina, quella non è vita, non è l'Italia che voglio io, perlomeno. Se i miei colleghi la vogliono, che continuino pure a tenere bassa la testa, io no, piuttosto grido da solo, ma siccome non mi sento più solo, ci sono tanti come me, siamo un movimento nazionale, gli auto-organizzati sono in tutta Italia. Già. Dobbiamo un attimino solo scendere in piazza e farci vedere, però
sì, ci vuole un attimo di coesione un po' generale e appunto un po' di sveglia rispetto al fatto che, come giustamente detto, col fatto che il lavoro è ripartito non vuol dire che si siano risolti i problemi. Walter, noi siamo più o meno alle fasi finali di questa intervista perché il tempo stringe e non possiamo che ringraziarti veramente per questo approfondimento, questo anche questo stimolo. Va bene, Pilaf, grazie per aver stimolato sia noi che speriamo chi ci ha ascoltato a muoversi in quest'ambito, e ti auguriamo appunto buona lotta e buona serata e ci
grazie
risentiremo
mille,
presto.
Grazie mille. E il punk rock è la musica più bella del mondo, mi raccomando.
Ok, va bene, sponsorizzeremo. Ciao, ciao, buona serata. Ciao.